Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni,
Ciao a
insieme a
tutti.
Francesco dell'Istituto Militare Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di iniziare la nostra trasmissione di oggi, che sarà tutta una trasmissione incentrata sia questa che quella di questa sera.
Ti conviene abbassare perché c'è il ritorno forte.
Sia, va bene così?
Sì.
Sia quella di oggi che quella di stasera sarà incentrata tutta quanta su una nuova norma che il mese scorso è stata introdotta dalla
Commissione Giustizia.
Commissione, sì, Commissione Giustizia del Senato, e, a firma della senatrice Alberti Casellati, credo sia di Forza Italia, adesso non ha importanza chi sia. Che parla dell'articolo 613 bis nel nuovo codice penale. Vi ricordo che c'è Carlo Nordio che sta lavorando al nuovo codice penale e che il suo compito sarebbe quello di inserire questa norma nel nuovo codice penale. Siccome è una norma abbastanza importante dal nostro punto di vista, cioè che riguarda effettivamente il comportamento religioso dei gruppi religiosi delle persone. Ne parleremo questa e ne parleremo anche delle implicazioni che comporta. Diciamo già subito che noi siamo perfettamente d'accordo con questa norma di legge, cioè ci vuole questa norma di legge a nostro avviso e la appoggeremo per quello chiaramente che noi possiamo fare, perché siamo perfettamente d'accordo con l'introduzione di questa norma. Prima però di partire con la trasmissione, lascio la linea a Francesco che vi dirà due o tre cosette, rispetto alle iniziative che si stanno
Sì, beh, ci
prendendo.
sono tutta una serie di iniziative, io do la più importante. Mi ricordo che avevamo accennato, dopo l'intervento in trasmissione di Mauro Quattrina, che avremmo organizzato una rappresentazione teatrale della sua opera Sesso, Streghe e Belzebù. Bene, Mauro Quattrina ha individuato un teatro che gli va bene, che è il Teatro di Cittadella. Penso che questa mattina stessa lui abbia già presentato la domanda, domani la presenteremo come Federazione Pagana e vi leggo soltanto appunto la parte saliente della domanda che verrà inviata al Comune di Cittadella per ottenere l'uso del teatro sociale in via indipendenza. Io dice la Federazione Pagana chiede al Comune di Cittadella di poter usufruire del teatro sociale in via indipendenza in Cittadella in data 21 maggio 2004 o in alternativa io do i seguenti dati 22 maggio, 28 maggio, 29 maggio 2004 per proporre una conferenza teatrale sotto forma di monologo di altissimo valore culturale, storico e antropologico, unica nel suo genere, sulla tolleranza, sulla storia dell'intolleranza religiosa e umana, della caccia alle streghe di ieri e di oggi, dalle superstizioni dell'antichità al fenomeno Vannamarchi. Il tutto esposto in modo divertente ed ironico dall'autore Mauro Quattrina. Il titolo del monologo è Sesso, Streghe e Belzebù, 2000 anni di intolleranza, già rappresentato in tutta Italia. Diciamo appunto, facciamo rilevare nella domanda che presenteremo domani, e Mauro Quattrina per suo conto deve averla presentata già oggi, quanto sia appunto importante un'azione teatrale che dimostri come l'intolleranza sia il fatto dominante della cultura degli ultimi 2000 anni e come questo vada sconfitto. Logicamente andare in un teatro ha un costo e non indifferente. Pensate soltanto di protezione civile, la richiesta è di 180 euro, che non sono pochi. Di conseguenza ci siamo costretti appunto a richiedere anche per pagare tutte le spese che ci saranno della SIAE, noleggio teatro, protezione civile e tutto il resto, il costo del biglietto è 10 euro. La data appunto sarà decisa ai primi di maggio dalla commissione che si occupa del teatro del Comune di Cittadella. Noi invitiamo tutti gli ascoltatori a sostenere questa iniziativa, a essere presenti perché appunto è una cosa interessante in quanto va sulle tematiche di questa trasmissione, affronta un fatto storico che continuamente tenuto ai margini della storia, della storiografia, soltanto pochi autori hanno affrontato questo tema in maniera interessante e intelligente. E basta pensare che addirittura queste tematiche cominciano a riaffiorire, perché proprio questa settimana il Corriere della Sera, sulla pagina culturale, ha pubblicato una recensione di due colonne parlando di un testo storico sulla caccia alle streghe, il che significa che qualcosa sta emergendo e noi vogliamo dare il nostro contributo. Non lo diamo direttamente noi, lo diamo tramite appunto l'amico Mauro Quattrina e lo diamo tramite una forma diversa dalla conferenza o da altre cose, ma tramite appunto un'azione teatrale. Perciò gli amici della radio e che abitano intorno alla cittadella appunto sono invitati. La data appunto, adesso vedremo il comune quale data ci darà, comunque sarà tra il 21 e il 29 maggio, perché logicamente un regista come Mauro Quattrina non è che sia disponibile 365 giorni all'anno, e di conseguenza lui ci ha detto questi sono i giorni che purtroppo sono liberi e vedremo di organizzare la cosa. Perciò io do appuntamento a tutti gli amici e soprattutto gli amici di Cittadella, se hanno possibilità di fare pressione, opinione pubblica, affinché il Comune Cittadella trovi lo spazio per concederci il teatro, noi siamo ben contenti e diamo appuntamento, speriamo in maniera positiva, sul fatto di poter parlare anche in maniera diversa di un fenomeno storico così drammatico, così profondo, così sconvolgente come la caccia alle streghe. Soprattutto lo farà in maniera intelligente e documentata Mauro Quatrina, perciò io do appuntamento più avanti. Ricordo fare tante cose, il 21 maggio, fatalità, coincidenza, speriamo che il Comune ci dia il 22, a San Derigo, alla biblioteca comunale, ci sarà una piccola serie di interventi, tra cui sarà presente Federico Moro, che presenterà il suo romanzo Il linguaggio della Dea, che è ambientato negli antichi Veneti e parla di una sacerdotessa del culto di Reitia che fronteggia con la popolazione veneta appunto l'assalto degli Spartani. E sarà presente anche il nostro amico Silvano Lorenzoni, che farà una piccola relazione sulla linguistica veneta all'interno del contesto indoeuropeo, con agganci alla storia e agganci anche alla religione. Perciò appunto, per chi, sperando che il Comune ci dia il giorno dopo e non il 21 maggio, c'è l'appuntamento anche a San Drigo il 21 maggio alle 20:30 alla biblioteca comunale. C'è un altro progetto, che però di una conferenza dell'istituto a Forlì sul Vesak, sul Buddha storico, e però quella è ancora tutto quanto in ballo e speriamo appunto anche quella di realizzarla. Logicamente Forlì è un po' distante da noi, però vedremo anche di essere presenti. Vai pure Claudio.
Ok, appuntamenti non ne abbiamo altri, io ormai mi sto preparando
per
il VCER, cioè il congresso mondiale delle regioni etniche, i primi giorni di giugno, per cui chiaramente io ormai con la testa sono là e difficilmente verrò
poi
smosso
a giugno. Poi c'è il solstizio d'estate.
Esatto, c'è il solstizio d'estate, che però con il solstizio d'estate siamo un po' avvantaggiati, perché avendo già sistemato la struttura del rito lo scorso anno, è più facile, cioè siamo più scaricati, diciamo così, dell'impegno.
Comunque, come vedete, i prossimi due mesi sono abbastanza pieni.
Sì, sì, appunto. No, in effetti abbiamo parecchie cose, insomma, che sono da fare, importantissime. Oltretutto, per andare giù anche dobbiamo ancora prenotare gli aerei, sperando che gli aerei volino e tutto il resto, insomma, per cui, cioè, in camera abbiamo prenotato, però pagamenti dobbiamo fare, cioè tutte cose che sono piccole cose ma ti portano via le mezze giornate,
sì, ma infatti,
per fare le varie cose, cioè,
sì, no? Anche l'organizzare la semplice è fatto di trovare gli accordi, di presentare la domanda, riperire una cosa,
infatti,
cioè pensate il costo delle SAI, il discorso,
esatto,
della protezione civile, cioè a parte appunto avere un costo per avere la protezione civile e pagare la SAI, ma anche soltanto la burocrazia,
certo,
togli energie, insomma, ad altre cose più importanti.
Va bene, niente, allora cominciamo la trasmissione di oggi, che è appunto con questo articolo 613 bis del codice penale. Questo non c'è nel codice penale, se voi lo aprite, perché è stato appena approvato dalla Commissione del Senato. Prima che diventi legge deve passare sia al Senato sia alla Camera, dopodiché viene messo all'interno del codice penale per il lavoro all'interno del lavoro complessivo che sta facendo Carlo Nordio sulla preparazione del nuovo codice penale, diciamo così, una revisione delle leggi in modo di ufficialmente per sfoltirlo, per sistemarlo, comunque a noi più di tanto non è che interessi, cioè quello che ci danno, quelle leggi che arrivano sono le leggi che arrivano, insomma è inutile che ce la facciamo tanto mena. In particolare questo articolo del 613 bis prende il nome di 613 bis per il momento almeno. E
Disegno è il 1767S,
1777S, sì,
come sono della Commissione della Giustizia, perciò uno va su internet e può anche recuperare i documenti diretti, insomma.
E niente, io adesso vi leggo sia ciò che dice la senatrice presentando la legge e vi leggo la legge e dopo cominceremo un attimino il commento. È interessante questo, perché bisogna porre molta attenzione sugli aspetti specifici, perché è dagli aspetti specifici che noi comprendiamo il senso di questa legge. Perché se siamo superficiali nel leggere le cose e nel leggere cosa viene presentato, non riusciamo a comprendere. Cioè, è inutile che noi proiettiamo su questo disegno di legge che tanto per inciso è il disegno di legge sulla manipolazione mentale che va a sostituire il vecchio articolo, la vecchia legge di plagio, però è inutile che noi ci proiettiamo quello che noi vorremmo o quello che noi pensiamo. Stiamo molto attenti alle parole. L'introduzione della senatrice dice: onorevoli senatori, il 9 aprile 1981, con la sentenza numero 96, la Corte Costituzionale espurgeva dall'ordinamento giuridico, cioè buttava fuori dall'ordinamento giuridico, per contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, l'articolo 603 del Codice Penale che, sotto la rubrica plagio, puniva il fatto di chiunque sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Questo era ciò che diceva il vecchio articolo di plagio, ne ricordo. Dice la senatrice, la norma infatti a giudizio della Corte violava nella sua vaga e nebulosa formulazione il principio di tassatività vigente in materia penale e lasciava per questa via ampio spazio all'arbitrio del giudice. In questo modo si concludeva l'esistenza di una fattispecie introdotta solo nel 1930 ad opera del codice Rocco ed ignorata dalle precedenti codificazioni italiane ed europee. Questo non è vero, infatti viene sbugiardata dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale. Se infatti il termine plagium compare nel linguaggio giuridico sin dal III secolo a.C., esso viene tuttavia impiegato in un significato del tutto diverso da quello poi accolto dal nostro legislatore, indicando l'azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui. È proprio questa particolare eccezione del termine, costantemente rispettata nella storia, aveva introdotto molti compilatori del codice a suggerire di mantenere l'antica denominazione di plagio alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga, articolo 600 del codice penale, senza introdurre una nuova fattispecie criminale che, usando un termine consacrato da oltre 2000 anni nel linguaggio e nell'esperienza legislativa per indicare istituti sino allora sconosciuti, avrebbe determinato solo grande confusione. Alla fine, come abbiamo visto, le resistenze furono vinte e la nuova fattispecie delittuosa venne introdotta. Fra parentesi, mi fermo un attimino per ricordare che nel 1930 il delitto di plagio venne introdotto perché sulla scena della psicologia diventò abbastanza potente il mesmerismo, cioè l'ipnotismo. E allora il reato di plagio venne introdotto perché qualcuno, pensavano i legislatori, pensavano che si potesse ipnotizzare una persona e fargli cambiare le idee o fargli fare tutto quello che si vuole. Queste erano le idee che avevano i legislatori nel 1930. Per questo fu introdotto il reato di plagio. È come oggi che viene fatta delle leggi contro la clonazione, no? Sì. Si sa benissimo che la clonazione è una grandissima fesseria, però siccome il legislatore non è un tecnico, non è un filosofo, non è un conoscitore della natura, ma è uno che vive molto di illusioni, lui crede che domani ci saranno 500 Claudio Simeoni, 500 Francesco, e allora piuttosto che ci sia 500 Francesco vietiamo la clonazione, ma questa è demenza, In ogni caso nel 1930 vi ricordo che arrivò l'ipnotismo e si diffuse l'idea che attraverso l'ipnotismo ci si potesse impossessare delle persone. Ricordatevelo questo, perché sarà importante nel proseguo del nostro discorso. Vado avanti. Su questa scelta sicuramente influì grandemente l'avvento delle teorie psichiche che proprio in quell'epoca cominciarono a diffondersi, seppure ancora con grande cautela e diffidenza. Furono infatti tale teoria a far nascere nel legislatore l'interesse per il profilo psicologico del plagio, sebbene sia chiaro che nel 1930 il pericolo di una suggestione ipnotica poteva essere soltanto paventato in questo senso, l'aver visto nel corpus del codice la norma contenuta nell'articolo 603 2003, testimonia un notevole sforzo nel cogliere ed anticipare i fenomeni evoluti sociali da parte del legislatore di allora. Se dunque nel 1930 i tempi non erano ancora sufficienti maturi per apprestare idonea tutela al bene della libertà morale, la norma sul plagio cade sotto la scure della Corte Costituzionale. Oggi la coscienza sociale si è evoluta al punto che unanimemente si denuncia la necessità di intervenire a colmare il vuoto che quell'abrogazione ha prodotto nel nostro ordinamento, determinando un disequilibrio nel sistema dei delitti chiamati a presidiare il campo della libertà individuale. E ciò perché manca la previsione di altri fatti di reato destinati a coprire la medesima area di tutela, né il problema sembra superabile attraverso il consueto criterio di espansione della fattispecie limitrofe più generali, come nel caso dell'eliminazione del delitto di ratto a fine di matrimonio rispetto al più generale delitto di sequestro di persona. Ad ostacolare questa soluzione vi è infatti la profonda eterogeneità dei soggetti giuridici tutelati, la libertà morale nel caso del plagio, la libertà personale nel sequestro di persona o nella schiavitù. Differenza che non consente sovrapposizioni stante l'irriducibilità dei termini coinvolti. Orbene, lasciare la protezione di momenti essenziali per la vita di tutti alla sola copertura offerta dal delitto di riduzione in schiavitù o da quelli di sequestro di persona o di violenza privata significa diminuire in maniera sensibile le garanzie di libertà del singolo. Oggi si avverte il bisogno di una norma di principio capace di fungere da presidio di un bene importante e fragile, quale risulta essere la libertà psichica, il cosiddetto libero arbitrio. Bisogna pertanto accertare la possibilità di creare una nuova fattispecie penale, verificando preliminarmente se il bene o valore del quale si pone l'esigenza di tutela possiede il requisito del rilievo costituzionale che solo giustifica l'intervento della sanzione penale. In verità non c'è dubbio che l'interesse alla salvaguardia del patrimonio psichico dell'uomo, oltre a trovare implicito riconoscimento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, sottolineo questo passo anche per i discorsi dopo, non c'è dubbio che l'interesse alla salvaguardia del patrimonio psichico dell'uomo, ricordatevi questo dopo, oltre a trovare implicito riconoscimento all'articolo 2 e 3 della Costituzione, costituisce il necessario presupposto affinché possano essere effettivamente fruiti tutti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione rispettivamente garantisce ed impone. Allora, le finalità che vuole questa è il necessario presupposto affinché possano essere effettivamente fruiti tutti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione rispettivamente garantisce ed impone. Ricordatevi questi passi perché dopo sono importantissimi. Il problema di più ardua soluzione a questo punto è quello di stabilire quali condotte condizionanti la persona psichica possano in via ipotetica ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della costruzione di una norma incriminatrice ossequiosa del principio di tassatività. Premesso che la formazione e sviluppo della personalità individuale è la risultante anche dei reciproci condizionamenti interpersonali e che la propaganda delle proprie idee finalizzata all'altrui persuasione è diritto costituzionalmente garantito, non può quindi essere di per sé criminalizzata, la condotta delittuosa dovrà assumere i caratteri della vessatorietà o fraudolenza, oltre che quello della continuità, essendo dolosamente indirizzata a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da deteriorarne la capacità di giudizio e da ottenere conseguentemente una situazione di eterodirezione della volontà. Ricordiamoci questo passo che è fondamentale per riuscire a capire dove andiamo a parare. È inoltre utile fare ricorso ad un terzo elemento che si inserisce tra atto di condizionamento e lesioni dell'altrui integrità psichica, che è costituito dal fine su cui deve fondarsi l'agire criminoso, richiedendo infatti per il perfezionarsi del delitto di manipolazione mentale che la lesione alla libertà del volere sia teleologicamente improntata, cioè finalisticamente improntata, al compimento da parte della vittima di un atto o di una lesione dell'altrui integrità psichica, dalle strette coordinate dell'ingiusta locupletazione. Ingiusta locupletazione vuol dire ingiusto guadagno, tanto per essere chiari, allontanando nel contempo lo spettro dell'indeterminatezza empirica della norma. È parso da ultimo opportuno predisporre un secondo comma per prevedere un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale siano commessi nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. Questa aggravante è stata suggerita dalle notizie di cronaca. Naturalmente sarebbe stato bene che la senatrice citasse queste notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi di lavaggio del cervello, subiti da coloro che cadono preda di sette pseudo religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne. Allora, perché ci sia questo reato, bisogna che le persone, l'aggravante, diciamo, venga fatta lavaggio del cervello subito da coloro che cadono preda di sette religiose, in questo caso pseudo, lasciamolo perdere, che sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne. Vedremo in quali casi questo succede. In questo caso l'aumento di pena appare giustificato sia in considerazione della maggiore capacità di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare sul singolo, sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile, dunque meritevole di una sanzione più severa, appare lo sfruttamento che qui viene operato delle istanze religiose della vittima. E infine, appena il caso di sottolineare che del tutto privo di efficacia esimente sarebbe l'eventuale consenso dell'offeso, dovendosi considerare il bene tutelato indisponibile ed essendo oltretutto il consenso normalmente viziato da violenza, minaccia o inganno. Dunque non c'è necessità che l'offeso faccia denuncia e si procede d'ufficio. Dice il disegno di legge, articolo 1. Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente, articolo 13 bis, manipolazione mentale, chiunque con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui al fine di fargli compiere un atto determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica e fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo. Questo è il disegno di legge. Francesco.
Beh, sai, il disegno di legge penso che sia interessante perché finalmente pone la limitazione all'attività delle religioni monoteistiche. È inutile che noi ne fingiamo di non sapere la dimensione dello sconvolgimento che porta nella psiche dei bambini, dei ragazzi, tutti i ragazzi che frequentano le strutture come le parrocchie o gli oratori. Perché se cominciamo a pensare, è solo i concetti di peccato, di sofferenza, di indegnità, che vengono buttati fuori profusi, elargiti gratuitamente e a tonnellate verso le psiche dei ragazzi. Basta pensare anche cosa viene fatto, ad esempio, con l'insegnamento religioso nelle scuole. Il fatto che delle persone, soltanto perché hanno la fede in un Dio che non esiste, possono ammaestrare, perché il termine ammaestrare appartiene alla predicazione del criminale di Gesù Cristo, perché il suo scopo è quello di ammaestrare, cioè come fossero delle bestie, di ammaestrare tutti. Di conseguenza, una cosa fondamentale che i monoteismi e il cristianesimo in particolare insegna è l'indegnità della persona. E il svalutare la personalità di un individuo, renderlo insicuro, incapace, terrorizzato dal peccato, da pensarsi appunto peccatore ed indegno della fede di Dio, dell'amore di Dio, significa chiaramente condizionarlo in maniera grave. Significa condizionarlo proprio e ledere i suoi diritti basi, la sua capacità individuale di giudizio. E di conseguenza una legge del genere potrebbe porre finalmente un limite legale, poi starà alla volontà delle persone di denunciare questo, l'attività di tutti quei parroci, sacerdoti, strutture religiose che hanno a che fare non solo con i bambini, ma anche con gli adulti o con gli anziani. Perché basta pensare, ad esempio, ci furono negli anni scorsi polemiche sulle direttive nel convincere gli anziani a lasciare l'eredità ai sacerdoti, alla Chiesa. E questo significa chiaramente porre dei dati significativi. Basta pensare che ci fu l'arresto di diversi religiosi a Treviso alcuni anni fa, perché vantando dei buoni rapporti con lo Spirito Santo avevano garantito a un vecchietto che sicuramente pagando 150 milioni loro sarebbero intervenuti presso lo Spirito Santo e avrebbero trovato una migliore accoglienza in paradiso. Se questa non è manipolazione mentale, è ben difficile trovarne altre. E questo appunto dà la dimensione anche della gravità del fenomeno. Ed è anche giusto a un certo punto che dal punto di vista legislativo qualcuno finalmente se ne accorga, che si cerca di porre una pezza. Anche perché proprio noi assistiamo che la volontà di spaventare, di condizionare le persone viene attuata ogni giorno. La stessa presenza di un film come La Passione di Cristo, un ascoltatore mi ha chiamato e ha detto sono andato a vederlo e alcuni genitori hanno accompagnato i bambini e di fronte a queste scene di macelleria, di invenzione, di puro gusto di violenza, hanno portato fuori i bambini dal cinema, proprio perché ne rimanevano sconvolti. Ma lo sconvolgimento viene generato perché Mel Gibson è un cattolico, crede nella figura criminale di Gesù Cristo e la esalta e di conseguenza deve rendere colpevoli gli altri delle sofferenze di questo presunto Dio. E di conseguenza questa non è una forma di manipolazione, dire agli altri che un fatto succede perché tu sei colpevole, perché tu sei responsabile, che viene fatto per la tua salvezza, non una forma di condizionamento. D'altronde c'è un bagaglio culturale che pesa.
C'è una cosa di cui si è persa memoria e che ricorda anche il Cesnur. Vi ricordo che tutto il Cesnur di Introvigne e Zoccatelli è tutto schierato contro questa norma di legge. Cioè tutto il Cesnur non vuole questa legge e non la vuole per un semplice motivo, perché sa perfettamente che questa legge va contro i cattolici. Ed è
giustamente contro i cattolici, sì. Cioè, non è che
cioè, d'altronde il Cesnur è un'organizzazione integralista cattolica che si passa per studiosi delle sette, però è sempre un gruppo integralista cattolica che fa quel tipo di mestiere.
Il Cesnur è collegato con la CEI, ha un riconoscimento ufficiale della CEI che sono i vescovi italiani.
Va bene. Il Cesnur fa ricordo, io mi sono scaricato proprio dal sito del Cesnur la sentenza della Corte Costituzionale del 1981 in cui la Corte Costituzionale eliminava il reato di plagio. Però chi ha ricorso contro l'esistenza del reato di plagio fu un prete. Cioè, non dimentichiamocelo, perché è facile ricordarci adesso, come anche il Cesnur rileva, no? Che in quei momenti ci fu un grosso caso, il caso di un comunista tale Braibanti, no? E tale Braibanti che aveva un rapporto praticamente omosessuale con un altro, venne accusato di plagio rispetto all'altro, era un professore universitario, mi sembra un professore questo, però il caso Braibanti andò assolto Braibanti perché il reato di plagio fu cancellato prima, ma la persona che ricorse alla Corte Costituzionale per eliminare il reato di plagio fu Don Emilio Grassu, accusato da alcuni genitori di plagiare i figli. Per cui il reato di plagio è stato eliminato dal nostro codice proprio per favorire l'attività dei preti cattolici di plagiare i bambini, di plagiare nelle parrocchie. Questo nel 1981. Noi oggi come oggi assistiamo a tutta una devastazione apportata dai cattolici nei ragazzini, compresa la violenza sessuale, non solo la violenza psichica, non solo l'uso della parrocchia, l'uso dell'oratorio, ma anche l'uso dei college, l'uso degli istituti, gli stessi salesiani hanno portato numerosi scandali da questo punto, dove effettivamente all'interno di quei centri c'è un vero e proprio lavaggio del cervello sui bambini, sui ragazzi, dove si tenta di sostituire a quelli che sono i principi costituzionali che i ragazzi dovrebbero apprendere il principio di orrore e di morte del cattolicesimo, di sottomissione. Cioè, effettivamente concorrono tutti gli elementi di questo disegno di legge. Per questo il CESNOR si è alzato e ha alzato le barriere contro questo disegno di legge sulla manipolazione mentale. Cioè, ricordiamocelo questo discorso.
Beh, anche altre leggi che furono cercate di proporre furono sempre fermate dai cattolici, perché disse sì, con questa legge si potrebbero colpire anche gruppi religiosi che non sono monoteistici con una parte del cristianesimo, ma in realtà il danno più grosso ce l'avrebbe la Chiesa Cattolica, perché molte realtà, molti gruppi, molti cenacoli, molte confraternite, molti gruppi di preghiera sono delle strutture totalizzanti, sono delle strutture di setta vere e proprie, in cui le persone vengono veramente addomesticate, piegate e forgiate secondo certi criteri e vengono totalmente sottomesse a questo. Appunto, basta pensare anche agli scandali che anni addietro hanno sconvolto il Vicentino con grossi sacerdoti dal punto di vista della gerarchia che appoggiavano realtà locali in cui le persone venivano veramente plagiate.
Nell'articolo che avevi mandato, che però non mi è arrivato, però l'ho scaricato dal Introvigne, ricorda fra le altre cose, il codice penale spagnolo ha una norma contro la alterazione e il controllo della personalità, articolo 515 numero 3. Il juzgado de primera instancias numero 42 de Barcelona, con sentenza del 9 febbraio 1996, ha criticato in una sentenza molto severa la nozione di controllo della personalità sotto il profilo sia empirico sia costituzionale in un caso in cui era coinvolta l'associazione antisette AIS. La stessa associazione AIS, di impostazione aggressivamente laicista ma che gode l'appoggio di ambienti politici di qualche rilievo in Catalogna, ha ripetutamente attaccato l'Opus Dei e ha diffuso e diffonde diversi volumi in cui sostiene che l'Opus Dei usa la alterazione e controllo della personalità. Non avevo nessun dubbio su questo. Recentemente ha proposto gli stessi attacchi anche contro i Legionari di Cristo. Non ho dubbi di questo, vi ricordo che i Legionari di Cristo sono stati anche accusati di pesante omosessualità e pesante pederastia al loro interno, sono protetti dalla Chiesa Cattolica per la loro attività integralista.
E mi sembra che sul sito del CERN c'è un articolo a sostegno dei giornali di Cristo. C'è un articolo proprio in prima pagina che appunto fa polemica contro chi attacca il giornale di Cristo. Comunque basta andare a verificare su internet e vedere io non ho fatto tempo a leggere l'articolo, però so che c'è un articolo sul giornale di Cristo.
Il discorso della manipolazione mentale, io vorrei riuscire a far comprendere questo, non è un discorso di lavaggio del cervello, normalmente come viene detto, ma è un discorso di vera e propria tortura psichica, cioè per riuscire ad avere la manipolazione mentale della persona bisogna far scattare all'interno della persona un meccanismo che in psicologia e in psichiatria è noto come sindrome del torturato. La sindrome del torturato è quella sindrome che porta il torturato ad amare il proprio torturatore. Ed è una sindrome che può essere immessa nelle persone proprio attraverso la tortura, però in tempi più lunghi viene immessa nelle persone attraverso la coercizione. In psichiatria il meccanismo è conosciutissimo. In realtà io ho qui un libro, è un libro noto proprio per la capacità del lavaggio del cervello delle persone, ed è un tale Michele Del Re, Nuovi Idoli e Nuovi Dei. Questo personaggio che fu... se non vado errato, consulente del pubblico ministero al processo di Dimitri, uno dei due, l'altro era Ferrari, e ha scritto appunto sto libro in cui esaltava un'organizzazione particolarissima che si chiamava l'organizzazione di deprogrammatori. Ebbene, in questo libro che io ho adesso, quando parla delle tecniche di deprogrammazione. Che cos'è la deprogrammazione? Non è altro che il sequestro di una persona che ha aderito a un altro gruppo religioso diverso da quello cattolico. A proposito, il reato di plagio non è, come dice nell'introduzione la senatrice, ma è anche stato usato, credo in Toscana, dopo me lo guardo meglio, perché quando è stato eliminato il reato di plagio, la Corte Costituzionale ha fatto un excursus storico che io ce l'ho qui, che è da leggere perché è interessantissimo, cioè effettivamente ha fatto un piccolo trattato di storia. Ebbene, venne usato in Toscana proprio per impedire alle persone di cambiare religione, cioè la persona che cambiava religione poteva essere accusata di essere stata plagiata. Non è una cosa che non esiste, tanto per essere chiari, in Toscana 1800 qualcosa, comunque dopo andrò a verificarlo bene. In ogni caso, in questo libro di Michele Darré, il deprogrammatore, dopo aver sequestrato la persona, averla legata, averla incatenata, averla messa, procede per queste fasi: privazione del nutrimento, privazione del sonno, vergogna per la nudità, correzione fisica, cioè botte, traumatismo verbali, e più temi supplementari come dimostrare oralmente delle cose. In realtà tutto quello che è la deprogrammazione, che poi è l'effetto del lavaggio del cervello, passa per la privazione del nutrimento, la privazione del sonno, vergogna per la nudità, correzione fisica, botte e traumatismo verbale. Bene, se voi vi leggete questo, voi ve lo trovate tutto quanto nella struttura educazionale cristiana del bambino. Cioè il bambino sottoposto all'autorità del genitore non è un soggetto che viene educato in funzione del dettato costituzionale, non è un soggetto di diritto, ma viene praticamente costretto ad accettare quelle che sono le idee religiose proprio attraverso il ricatto del mangiare. Vi ricordate quando i ragazzini venivano mandati a letto senza cena? Era una cosa che esisteva fino a non molto tempo fa, no? Privazione del sonno, fatti alzare a letto presto, specialmente la domenica per andare a messa. Vergognarsi della nudità, beh, questo qua, lasciamo perdere che si faceva fino a 30 anni fa, si faceva i bagni vestiti. Correzione fisica, l'uso delle botte è stato eliminato adesso dalla Corte di Cassazione, in Inghilterra lo hanno appena eliminato adesso, per cui fate un po'. Traumatismo verbale, beh, mettersi a urlare e a sgridare è una cosa che veniva fatta normalmente. Per cui tutto questo processo che Michele Darré parla del condizionamento mentale, che lui lo chiama
deprogrammazione,
però è condizionamento mentale proprio per portare via l'adepto a un'altra religione, è una cosa che la Chiesa Cattolica fa sistematicamente con i bambini. Perché è più traumatico a leggerselo su Michele Darré? Perché Michele Darré non ha 10 anni di tempo per cavar via dalla testa le idee, non so, di quello che ha voluto aderire al testimone di Geova. Ha 10 giorni, 20 giorni, un mese, non so quanto tempo può avere. Ma un genitore su un bambino ha 15 anni di tempo, per cui può dilatare più nel tempo la sua perversione. E questo si chiama manipolazione mentale.
È quello che possono fare, scusi, i sacerdoti che cominciano quel catechismo dei bambini, esatto, da poco, che lo portano, cioè, avanti nelle scuole superiori, e provo a pensare quanto viene sedimentato, quanto viene introiettato.
Ma specialmente nei collegi.
Ma anche basta pensare soltanto ai semplici ragazzi che vanno al catechismo, alla preparazione alla comunione, quando si comincia a dire che devono confessare i peccati, i bambini non sanno cosa sono i peccati, si pongono il problema di cos'è il peccato, cioè ne parlano fra di loro e non hanno neanche la coscienza, eppure gli dice che sono colpevoli, che hanno fatto soffrire Gesù Cristo. Provate a pensare, a raccontare a un bambino che qualcun altro soffre perché lui ha fatto un peccato, quando non sa cos'è, cioè dal punto di vista anche proprio della psiche è uno sconvolgimento, soprattutto poi perché questa figura del sacerdote gli viene riconosciuta un'autorità dei genitori, cioè i genitori lo incoraggiano ad ascoltarlo, sì, che deve obbedirlo, e questo cos'è?
Erano i genitori che portavano i bambini ai preti che dopo li violentavano, fra parentesi.
Purtroppo ci sono ancora molti genitori che portano, esatto, i loro bambini dai preti, cioè non è solo una cosa del passato, è una cosa continua, perché io ho letto, non ho dato a Claudio l'altra volta, quel bollettino parrocchiale fatto a Marostica nel marzo, esatto, del 2004, in cui dice che bisogna considerarsi indegni davanti a Dio, colpevoli, insufficienti, e quella che cos'è?
È manipolazione mentale, che poi oltretutto il delitto di manipolazione mentale, lei lo dice tranquillamente, è l'allontanamento della persona, cioè la senatrice dice chiaramente che è l'allontanamento, vediamo un attimo perché qui comincia ad avere anche un po' di disastro davanti a questa regia fra un libro e un altro, perché ho anche degli altri volumi e non ho solo che questi, perché il discorso che intendo fare è abbastanza lungo. La senatrice dice: in verità non c'è dubbio che l'interesse a salvaguardia del patrimonio psichico dell'uomo, oltre che a trovare implicito riconoscimento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, costituisce il necessario presupposto affinché possano essere effettivamente fruiti tutti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà che la Costituzione rispettivamente garantisce ed impone. Pertanto è un legame dell'uomo a quelli che sono i principi costituzionali, ma se un bambino viene trasformato in oggetto di possesso, chiaramente viene manipolato mentalmente. Ma la cosa più grave che noi abbiamo, cioè la cosa più grave, più interessante, diciamo così, che ci porta a questo articolo, è un altro. Quando Erika e la sua amica hanno ammazzato l'amica a Foggia, si è condannato solo il fatto, cioè solo il fatto dell'azione di Erika e l'amica che hanno ammazzato l'amica. Non si è analizzato cosa queste ragazze avevano subito. Non si sono messi sotto processo i genitori, il prete, gli istitutori religiosi per aver ridotto le ragazze in questo modo. Questo non si è fatto. Con l'approvazione di questa legge invece questo si può fare. Le ragazze di Chiavenna che hanno ammazzato la suora, nessuno ha fatto un'indagine a chi hanno ridotto così quelle ragazze che sono arrivate al punto di ammazzare la suora. Mentre invece con questo disegno di legge si può fare. Il ragazzo qui a Treviso che ha ammazzato il prete, che ha ammazzato il padre, gli esorcisti non sono andati sotto processo. Con questo disegno di legge si può fare.
Il ragazzo che è andato a prostituta a Venezia, di Treviso a prostituta, viene fatto dalla polizia, non va neanche a casa, si impicca per strada. Cioè, non ha fatto omicidi, non ha fatto rapine, cioè, cosa ha fatto di tanto particolare? Soltanto ha cercato di andare con le prostitute, la polizia lo ferma e il suo sconvolgimento è così forte che arriva in un capo e si impicca. Era folle o una cultura, una società ha prodotto anche questo?
Poi anche l'altro discorso che viene fatto così, perché le sette pseudo-religiose sfruttano cose, ma una setta pseudo-religiosa non è che tira su dei ragazzi da zero, ma sfrutta il bagaglio che trova costruito dalla Chiesa Cattolica qui in Italia, per cui indubbiamente delle persone psicologicamente fragili possono aderire a quel tipo di cose. Ma la fragilità non è insita nell'uomo, l'uomo creato d'immagine e somiglianza di un pazzo cretino e deficiente, ma è costruita attraverso la manipolazione mentale del condizionamento educazionale.
D'altronde io ricordo sempre un'intervista a Monsignore di Vicenza, una notizia televisiva, dice che le sette vanno tollerate e accettate finché accettano l'autorità della Chiesa.
Sì, vero.
Testuale.
Testuale,
eh? Sì, testuale. Cioè, ha detto che bisogna accettarle perché finché obbediscono all'autorità della Chiesa.
Finché obbediscono all'autorità
della Chiesa. Alle leggi dei popoli, della gente, vero, della società. No, all'autorità della Chiesa.
Va bene.
E di conseguenza bisogna accettarle. Testuale, in televisione.
Casino, Un bel casino. Sono violenti per la perdita del dominio. La psichiatra, cosa è successo? Tenta il suicidio con la sua bambina. Oppure? Andiamo avanti. Bimba seviziata, troppi silenzi, forse una setta satanica. Tragedia della gelosia con strage, spara a suocera, moglie. Quattro colpi al padre di famiglia. Chissà chi ha ridotto queste persone in quello stato mentale di dover ricorrere a quel sistema. Chi le ha manipolate mentalmente? E guardate che queste persone sono tutte delle persone che stanno rinunciando, ad essere a fruire effettivamente di quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti i doveri di solidarietà. Per cui chiaramente se una persona non adempia consapevolmente, cioè non si prende i propri diritti e non adempie i propri doveri, chiaramente è stata mentalmente manomessa. E allora arriva a fare delitti. Ma il delitto è il risultato della manomissione. Non è quello che precede la manomissione mentale.
È una manifestazione.
È la manifestazione finale, non la manifestazione iniziale.
Sì, beh, le premesse, le motivazioni, le spinte, le cause non sono create in quel momento in cui avviene il fatto, ma sono state appunto costruite, gonfiate, artefatte, preparate in decenni d'anni, in secoli di cultura, cioè nel senso che certe conseguenze, certi comportamenti di molte persone non derivano soltanto dalla loro educazione, ma derivano dall'educazione dei loro genitori, dei loro antenati, derivano dall'ammaestramento che i cristiani monteschi hanno fatto della società, della cultura, di conseguenza anche certi principi, certi valori che sono stati dati per acquisiti, per consolidati, come dei valori fondanti di una società, questi diventano un motivo per poter sconvolgere la psiche delle persone, perché se pensate a tutte le problematiche di tipo sessuale che vengono affrontate in molte culture, e parlo anche della cultura nostra, in cui il sesso è un problema, questo non è soltanto dovuto alla fobia, alla follia, alla perversione di un singolo sacerdote, ma di migliaia di sacerdoti che hanno fatto catechismo, che hanno insegnato, perché se voi vi andate soltanto a prendere le pubblicazioni fatte dai volenterosi cattolici sul discorso della sessualità, vi troverete l'elencazione di tutta una serie di perversioni, di tutta una serie di malattie, di disturbi, di sconvolgimenti della psiche, e questi logicamente hanno sedimentato per generazioni interne, per generazioni intere, fino a modificare ed alterare completamente ogni comportamento normale, finché una cosa che è normale, che appartiene alla specie, che appartiene all'uomo, che appartiene alla nostra cultura come la sessualità, è diventato un problema. E d'altronde queste cose producono delle conseguenze, ma perché i cattolici, i cristiani, i monoteisti pongono questo problema sulla sessualità? Perché la loro volontà è quella di condizionare le persone, di modificarle, di creare degli sconvolgimenti, di manipolare le persone. Perciò una legge che si ponga il problema della manipolazione mentale non è più soltanto una legge che si ferma di fronte all'accaduto, va a cercare di comprendere le origini, cos'è che è stato costruito, cos'è che ha generato questo, qual è la cultura che la persona che ha certi comportamenti ha assorbito o gli è stata proposta e lui l'ha accettato, l'ha subita. E questa è cultura che crea disturbi, che crea malattie, che crea perversioni, che crea sconvolgimenti, è il cristianesimo, è l'immagine criminale di Gesù Cristo, perché quante persone hanno ucciso i loro figli, hanno fatto sterminio di famiglie richiamandosi alla volontà di dire io sono Dio, me l'ha ordinato Dio. Logicamente questo è il Dio dei monoteisti, è il Dio dei cristiani, nessun'altra divinità ha fatto questo, ma chi ha insegnato alle persone che hanno sterminato la loro famiglia, o i loro figli, o figli che hanno ucciso i loro padri, chi ha insegnato che si comporta in questa maniera? Gliel'ha insegnata la predicazione cristiana, gliel'ha insegnata quello che la Bibbia scrive, quello che il criminale Gesù Cristo dice, le sue parabole, e di conseguenza i cristiani, chi sostiene ancora le tesi appunto di un Cristo e delle sue parole, sono persone che vanno a plagiare la società, la cultura, vanno a creare sconvolgimenti, e di conseguenza bisogna affrontare il problema del plagio.
Cioè il problema del condizionamento educazionale non è mai stato affrontato dallo Stato fino in fondo, perché tutto sommato faceva anche abbastanza comodo lasciare i primi anni alla Chiesa Cattolica. Vi ricordo l'ultimo avvenimento dove la Brichetto voleva eliminare il ministro Moratti, si chiama Brichetto in realtà il nome, voleva eliminare Darwin, l'evoluzione dalle scuole, dalle scuole elementari, dalle scuole medie. E il professore estensore di questa imbecillità è venuto a dichiarare che i ragazzi delle scuole medie lasciamoli alla fantasia, anzi lasciamoli al mito, a parte che non ho capito niente del mito, prima di tutto, ma lasciamo la cosa, credere a Babbo Natale, ragazzi delle scuole medie, ma siamo fuori di testa. E in realtà c'è stata una grossa rivolta da parte di tutto l'ambiente accademico, perché quando un ragazzo viene fuori dalle elementari, si è sentito Dio, Dio creatore, Dio creatore, Dio creatore, ha subito in realtà un vero e proprio lavaggio del cervello. E ha un lavaggio del cervello che se lo porta avanti un po' per tutta la vita, cioè non riesce a concepire come la vita si sviluppa in maniera diversa. E c'è stata una vera e propria rivolta del mondo accademico da questo punto. Perfino l'Accademia dei Lincei stavolta stava per alzare il culo dalla sedia, e prima che alzino il culo quei pachidermi ce ne vuole.
Sì, no, ma il fatto sempre quello di portare l'accenno alla dimensione cristiana della cultura è sempre un qualcosa che demolisce ogni cultura, che demolisce ogni società, proprio perché viene a mancare il concetto stesso che le persone costituiscono una società. Le persone per il cristianesimo, per il mistero criminale di Cristo, non hanno valore, non hanno significato, ha solo significato la capacità con cui diventano dei bravi fedeli. Cioè non c'è mai l'esaltazione del cittadino o dell'individuo o della comunità, c'è l'esaltazione di chi si sottomette, di chi accetta passivamente questo. E d'altronde uno che si dice rappresentante di questo Dio trova giovamento, trova godimento nell'applicare la sottomissione agli altri. Esatto. E perciò da qui nasce il plagio. Se poi una legge riuscirà a fermare le parrocchie, riuscirà a fermare gli oratori, a fermare i sacerdoti, ne faremo un salto notevolissimo nella nostra storia.
Sì, notevole. Niente, voglio accennare un altro aspetto, Francesco. Nella sentenza della Corte Costituzionale del 1981, i relatori, per rimuovere il reato di plagio, fecero un escurso giuridico, detto un piccolo trattatello di storia. Ti leggo soltanto la parte numero 5, che parla praticamente di come veniva trattato il reato di plagio prima dell'Unità Italia. Sentitevi questa perché è divertentissima. Nelle legislazioni, infatti la relatrice di Forza Italia non è che la cita questa o questo aspetto, Nelle legislazioni italiane preunitarie, una sola, il codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853, in vigore il 1 settembre dello stesso anno, usa il termine di plagio in un preciso significato giuridico nell'articolo 358, posto nella sezione seconda, capo primo, dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui. 1. Chiunque per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, sia ingiustamente impadronito di una persona a suo malgrado, od anche d'una persona consenziente che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio alla casa di forza da 3 a 7 anni, o nei casi più leggeri al carcere da 1 a 3 anni. 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona di cui si è impadronito ad un servizio estero, militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da 5 a 12 anni. La parola plagio ricorre nel medesimo codice all'articolo 119, che dice: chiunque fuori dal caso di plagio arruola senza permissione del governo uno o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato che non sia in guerra con la Toscana incorre nel carcere da 1 a 5 anni. E infine, nel seguente articolo 359, la pena prevista del precedente articolo è comminata a colui che ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un minore di 14 anni, tutto che consenziente, affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato. Fatto questo, che secondo uno dei maggiori commentatori del codice toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe intendersi come un delitto affine a quello di plagio. Per cui praticamente il delitto di plagio era quello di indurre delle persone a cambiare religione. Fatevi un po' voi a che livello siamo. Il reato invece di manipolazione mentale ha un'altra capacità, cioè ha la capacità di definire entro quali limiti può essere contestato il delitto. Cioè la persona deve essere sequestrata, la persona deve essere allontanata dalla società, la persona deve subire violenze. Cioè dice la condotta delittuosa dovrà assumere il carattere di vessatorietà o fraudolenza, oltre che quello della continuità, essendo dolorosamente indirizzata a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione. Ora, per riuscire a trovare una cosa del genere bisogna essere negli oratori, bisogna essere nelle parrocchie, bisogna essere nei collegi cristiani, bisogna essere nei seminari.
O in certe comunità,
o in certe comunità di recupero tossicodipendenti.
Ma no, ma anche certe comunità religiose e volontarie, cioè nel senso che ne esistono nel vicinitino di queste comunità che si sanno, si conoscono, insomma.
Comunque è bene che la Polizia di Stato ci metta il naso dentro i seminari, ci metta il naso dentro le comunità per vedere che cosa sta facendo. Non dimentichiamoci cosa successe con Muccioli quella volta, cioè i ragazzi venivano bastonati, venivano segregati e alla fine è stato imputato di un delitto. cioè, un delitto fatto ammazzare uno, cioè, non so se mi spiego, cioè, effettivamente la cosa è grave, e là c'era effettivamente azione di manipolazione mentale, e le finalità non importano.
Sì, no, ma poi tra l'altro non è detto che la finalità sia importante, perché non si deve sempre, perché si intende sempre andare in un aspetto positivo al plagio compiuto dai cristiani, dei monoteisti, perché dicono a fin di bene non ha, cioè, non porta via teoricamente il portafoglio, non porta via la vita, in realtà porta via l'essenza psichica delle persone, porta via la loro anima, porta via le loro passioni, perché per me è più pericoloso non tanto il di rubare una persona dal suo portafoglio o del suo telefonino, tanto per dire, o di fregargli la macchina, perché è una cosa che può riacquisire, è una cosa che si subisce, ma ha la possibilità di rimediare e si rende conto dell'ingiustizia. Ma quando voi andate con i bambini a insegnargli il peccato, il problema della sessualità, è una cosa che si porteranno per tutta la vita. Cioè, sarà ben difficile che i ragazzi riusciranno a liberarsi di questo. E soprattutto, se ti rubano il portafoglio, ti possono rubare una certa cifra che puoi riguadagnare in un certo periodo.
Cioè, puoi rifarti.
Ma se ti rubano la psiche o la libertà nella sessualità, se voi fate un sondaggio, se voi guardate anche dal punto di vista psichiatrico, guardate anche la psicanalisi, avrete una documentazione, una mole, una consistenza degli sconvolgimenti, dei problemi sessuali che sono enormi.
Ma infatti la psicanalisi ha già dichiarato che la maggior parte dei problemi che arrivano sotto psicanalisi sono problemi costituiti da preti, costituiti dalla religione cattolica, dalla religione monoteista. Cioè, quasi tutti quei problemi sono di ordine educazionale e sono di ordine proprio di alterazione mentale. Cioè, effettivamente le persone vengono sottoposte a veri e propri lavaggi del cervello e allontanate da quelli che sono i propri diritti sociali e al consapevole compimento di quelli che sono i loro doveri. È vero tutto questo? Indubbiamente è vero. Cioè, noi abbiamo delle persone psichicamente malate proprio perché i cattolici le hanno costruite psichicamente malate, le hanno costruite giorno per giorno. Non è che sia così a caso, quella persona è fragile, poverina, quella persona è fragile. No, l'hanno massacrata, l'hanno manipolata mentalmente per renderla fragile. Non è che sia fragile, non è creata d'immagine e somiglianza da un Dio padrone pazzo.
Sì, se voi guardate i bambini hanno un senso della giustizia enorme e hanno anche un senso logico della vita che è cristallino, che è limpido, che è bellissimo. E pensate, i genitori mandano questi bambini, li mandano a catechismo e si comincia a insegnare che sono nati col senso del peccato, che se non venivano battezzati non potevano essere ammessi al volere di Dio. Cioè, rendetevi conto che prima di tutto, per la loro logica, che è una logica stringente, precisa, metodica, è uno sconvolgimento. E poi si trovano un contesto culturale in cui i genitori mandano questi bambini. Cioè, sì. E questi bambini non hanno la capacità di aver letto autori, di sapere che esista una realtà diversa o altra. Cioè, hanno solo quella cultura. Siamo all'interno di un discorso proprio di sequestro proprio psichico delle persone, sì, culturale. E cos'è questo? Sono un plagio.
Ma guarda che è anche voluta questa roba. Io qui ho un articoletto della Repubblica del 7 aprile 2004 dove Wojtyla afferma: per le vocazioni curate i chierichetti, come se i preti lo avessero sempre fatto e negli Stati Uniti non stiano pagando anche miliardi per aver curato i chierichetti. Cioè, ricordiamocelo questo. Questo lo Wojtyla il 7 aprile lo dice. Calano le vocazioni in Europa e nell'America del Nord, ma crescono in tutte le altre parti del mondo. Per forza di aver costruito la miseria in mezzo pianeta. Lo scrive il Papa nella lettera invita ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo, lamentando che in alcuni paesi il problema della scarsa presenza di preti si avverte con maggiore urgenza. Da qui l'invito del Pontefice a tutti i cattolici a impegnarsi di più per il rilancio delle vocazioni attraverso la preghiera e una maggiore attenzione per il ruolo dei chierichetti nelle parrocchie.
Diamo un discorso di attualità, cioè nel senso che dà anche le dimostrazioni di come si vuole curare il gregge, come curare le persone. Noi abbiamo sempre sostenuto che la circolazione culturale, la circolazione dei libri, le notizie, sono sempre cose positive, ma l'importante è che abbiano una circolazione. Noi non ci poniamo nessun problema di fronte a qualcuno che possa lavorare delle teorie strane, delle teorie storiche, che possa riutilizzare, riciclare materiale storico e fare qualcosa di fantasioso. C'è un libro che io non l'ho letto, me ne hanno parlato dei colleghi di lavoro, così perché ci sono dei riferimenti al paganesimo, che è il libro di Dan Brown che si chiama Il Codice da Vinci. Benissimo, questo è un libro, è un testo, un romanzo in cui uno butta dentro tutta una serie di teorie sull'origine culturale del cristianesimo, l'ambiente di provenienza. D'altra parte abbiamo un film come quello di Mel Gibson, Passione di Cristo, in cui tutti quanti sono corsi a esaltarlo, a elogiarlo, anche gli anticlericali quasi sono corsi a far questo. In realtà questo libro, appunto il Codice da Vinci, che ha avuto un enorme successo, che ha avuto parecchia pubblicità, si trova di fronte a uno schieramento enorme di persone che li vanno contro. E partendo da quello che scrive il Corriere della Sera del mercoledì 28 aprile, dice: si tratta di una mobilitazione di uomini e mezzi davvero straordinaria, scrive il New York Times. I paladini della cristianità, dei cattolici romani, dai cattolici romani ai protestanti evangelici sono uniti nel far guerra al codice, perché temono che possa minare i capisaldi del pensiero della dottrina cristiana. Chiuse virgolette. Cioè, un romanzo. Ma tutti si sono trovati d'accordo, tutti mobilitati. Una dozzina di libri, anti-Brown, che è l'autore del libro Codice da Vinci, stanno invadendo le librerie degli Stati Uniti, tutti con la promessa di rompere o svelare il codice e confutare i contenuti del libro. La protesta è sbarcata in centinaia di parrocchie che da una costa all'altra del paese distribuiscono dépliant gratuiti, organizzano seminari per frugare i dubbi dei fedeli sollevati dal libro. Alcuni parroci si sono spinti più in là attaccando il libro, definito da alcuni demoniaco e anticristico dal pulpito domenicale. Cioè, un libro che tutto sommato io ho nominato, non mi interessa, provoca questo soltanto perché mette in dubbio l'origine.
Ma anche Harry Potter.
Sì, ma questo qua è, andando avanti, siccome da questo libro voglio ricavarne un film, dice: la pellicola sostiene la tesi secondo cui la cristianità è stata fondata su un intrigo elaborato per secoli dalla Chiesa e in particolare dall'Opus Dei, descritta come una setta sadica e omicida.
Non c'erano dubbi.
Frasi testuali del Corriere della Sera. E andando avanti, sempre parlando del Codice da Vinci, dice, aperte virgolette, La tesi del codice sono un assalto talmente diretto contro le fondamenta stesse della fede cristiana che non è possibile tacere, chiusi virgolette, l'ha dichiarato un certo Luther, che è il leader di oltre 80 milioni di evangelici americani. Cioè, pensate, un uomo che può contare su 80 milioni di persone è preoccupato che uno scriva un libro in cui espone alcune teorie. Ma addirittura ci sono state anche altre chiese, addirittura c'è una chiesa che sembra quasi una linea, che si chiama la Skyline Westland Church, che si è lanciata contro questo libro. Perché questo libro sta cominciando a credere nella nozione di Dio che non è divino. Cioè, il problema è questo. Dice, alcuni prelati hanno confessato al New York Times di essere indignati dei passaggi del libro che celebrano il femminismo, l'anticlericalismo e forme pagane di culto. Perché l'autore butta dentro del paganesimo, così ha una simpatia per i riti pagani. D'altronde anche la Zimmerler, quello che ha fatto il Navy di Avalon, la sua postfazione dice: ringrazio i gruppi pagani per l'atmosfera che mi hanno dato per ricreare i miei riti. D'altronde il Navy di Avalon non è andato in onda in televisione. Ma perché si va contro questo libro? Dice, perché cerca di sfruttare l'erosione di fiducia nei confronti della Chiesa Cattolica Romana all'indomani dello scandalo dei preti pedofili. Cioè, un libro che in fondo è un libro, che un libro non è mai pericoloso, perché il problema è sempre di come vanno a interpretarlo le persone, a meno che non sia la Bibbia, che lì c'è scritto chiaramente che, dichiarandosi non romanzo, perché questo tra l'altro è un romanzo, cioè non è come la Bibbia che dice la parola di Dio, è un autore che dice: io ho letto tanti libri, ho letto tante storie, ho trovato una trama che mi piace, mi invento un romanzo. In fondo fa solo questo, cioè non è che voglio fare il saggista, si inventa delle teorie, delle cose strane. Non è pericoloso, perché non è la parola di Dio. Dice, io scrittore, dice, io Dan Brown, ho letto molte cose sulla storia del Santo Graal, ho letto molte cose sull'origine di Cristo, e scrivo quello che ho raccolto, ci imbastisco sopra un romanzo, l'ho scritto io, è frutto della mia erudizione, dei testi che ho letto. Non me l'ha ispirato Dio, l'ho trovato io. E questo è un libro che scatena una guerra del genere, proprio perché mette in dubbio le cose. Ma logicamente, chi si mobilita contro una simile cosa significa che ha paura che le pecorelle scappino, perché se un sacerdote di una chiesa evangelica che ha 80 milioni di fedeli si pone il problema che circola un romanzo del genere, significa che ha bisogno di tenersi strette le pecorelle.
No, ma io ti leggo questa, Francesco, forse ti interesserà. È del 5 aprile 2004 il Gazzettino. USA. Assolta la madre che lapidò a morte due figli. Una madre che lapidò a morte due figli e ne ridusse un terzo in fin di vita è stata assolta perché incapace di intendere e di volere da una giuria di Tinner nel Texas. La donna chiamò essa stessa la polizia dicendo che aveva eseguito gli ordini di Dio. Sono in tutto 5 righe col titolo, fatto dal Gazzettino sulle notizie del mondo. 5 righe. Fate un po' voi.
Sì, ma d'altronde sai, quando
manipolazione mentale ha subito sta donna.
Vabbè, d'altronde il fatto stesso che le chiese, le parrocchie vanno a schierarsi, vanno a distribuire opuscoli di Pliant contro un romanzo che rimane solo un romanzo di successo, un romanzo che tra l'altro, cioè, io non ho, cioè, non sono andato neanche a leggere, ne sono interessato perché delle persone me ne hanno parlato, perché ha detto te che ti interessi di paganesimo, non hai letto questo, fa no, non l'ho letto. Perché parla di paganesimo? Cioè, ci sono degli accenni, ma in fondo è un romanzo. Eppure qua ci sono milioni di cattolici e cristiani mobilitati perché questo mette in discussione l'origine divina di Gesù Cristo e della sua storia. Ma significa chiaramente che chi va contro questo, cioè io non attaccherei mai. Quanti romanzi, quanti film escono con interpretazioni fantasiose anche delle figure mitiche?
Passion, per esempio. Cioè,
eppure non si fa la guerra a questo, perché se le persone hanno una capacità culturale, sono indipendenti, sono libere, hanno tutta una serie di strumenti, a cominciare da internet per informarsi, per vedere, per conoscere. Per me una cosa che uno legge è uno stimolo a cercarne altre, ad approfondirle, ad andare a cercare delle spiegazioni. Ma perché? Perché se si attacca a un romanzo del genere? Perché tutti quanti, queste persone, hanno un solo libro nella mente, la parola di Dio, che è la Bibbia, l'insegnamento criminale di Gesù Cristo, che le pecore devono essere sottomesse alla volontà del loro Dio, e di conseguenza qualsiasi cosa che mette in dubbio questo deve essere assaltato. Di conseguenza, pensate, se si mobilita per fermare un libro, un romanzo, cosa sono disposti a fare i cristiani pur di tenersi greggio gli individui? Quale cosa sono disposti a fare sulla loro psiche, sulla personalità dei bambini, pur di mantenerli devoti all'immagine criminale di Cristo?
Bene, nella trasmissione di questa sera, per continuare il discorso che stiamo facendo adesso, niente, vi leggerò il pezzo che è su internet, l'educazione cristiana e la manipolazione mentale. Visto che sono in possesso di parecchi libri, sia di pedagogia, sia di psicologia, sia di psicanalisi, ho fatto questo pezzo che è su internet, e che parla appunto, si collega a questo discorso sulla manipolazione mentale fatta dalla senatrice, ci permette anche di riuscire a collocare questo discorso sulla manipolazione mentale in maniera corretta, perché vi ricordo sempre che la manipolazione mentale c'è solo quando c'è il controllo spaziale e temporale della persona. C'è soltanto chi può controllare in maniera spaziale e temporale la persona può manipolare il suo pensiero.
Sì, solo che poi quello. Che tra l'altro sia un problema di manipolazione viene anche dalle notizie di attualità, perché sempre il 26 aprile il Corriere della Sera pubblicava un articolo che occupa missionari oggi. Samba e libri, i nuovi missionari creativi. Non solo religiosi, sempre più laici seguono vie originali di evangelizzazione, ma la frontiera è l'Europa. Cioè, nel senso che persone ammaestrate, addomesticate dal messaggio cristiano, cominciano a impegnare la loro esistenza nel cercare di imporre le altre visioni del mondo, poi creano grandi danni. creano veramente degli sconvolgimenti, non solo dal punto di vista praticamente delle persone, ma anche sul sistema economico, insomma. Bene. Vuoi che diamo via le telefonate, visto che
049 700 700, 049 700 838.
Cioè, appunto, dico anche il discorso dei missionari, appunto.
Alessandro, non telefonare oggi, grazie.
Sì.
Pronto?
Buongiorno. Ciao Alberto.
Dimmi.
Senti, solo due minuti soltanto per dirvi una cosa. Innanzitutto io sono convinto, estremamente convinto, che Dio esiste e la prova è tangibile. Io praticamente da circa un paio di mesi che scarico il vostro materiale e lo leggo con interesse, no? E non più tardi di due giorni fa praticamente mi hanno rubato il computer con tutto. Sicuramente è, questa è la, diciamo, la violenza del Dio che si è abbattuta
con il vabbè.
Ascolta, semplicemente una cosa, è possibile, io vi faccio un'email, mi potete mandare un elenco di libri per cui posso un attimino leggere un po' di roba?
Guarda che, cioè, se è roba nostra la trovi tutta in internet, per cui non ha nessun senso, cioè, sì. A parte alcuni libri sono ancora in presentazione, però fa conto che su internet ho messo qualcosa come 15 milioni di caratteri, circa, non so, 20 libri, capisci? Per cui trovi tutto praticamente, è fatto apposta anche per trovare tutto, perché ho visto che non ha nessun senso che guadagno 1000 lire a libro, mi faccio un mazzo incredibile per non far niente, insomma, tanto vale che lo regali gratis, insomma, quello che faccio.
Ho capito. Sì. Niente. Ok, allora buona
mi spiace
giornata.
Soltanto per il tuo computer.
Ma lì non c'è stato niente da fare, purtroppo la giustizia divina.
Sì, vabbè. Augurio. Saluti, arrivederci.
Niente, mi spiace che succeda questo fatto, insomma, o fatti di questo genere, però d'altronde il computer sembra che sia una delle cose più appetibili per i ladri oggi come oggi. Comunque i miei siti sono sempre là, ormai tutto il materiale è stato caricato su provider di vari tipi e di varie direttive, e si può tranquillamente scaricare tutto quanto. All'inizio io stampavo artigianalmente dei fascicoli, però ho visto che un po' perché non sono scritti abbastanza bene, un po' perché non vale neanche la pena cercare di venderli, un po' perché sì, li fai girare fra gli amici, fra le persone che ti sono vicino, ma poi non ha più senso, per cui ho deciso di caricare tutto in internet e di lasciare che le persone si scaricano. Chiaramente non tutto è caricato al 100%, però un po' alla volta arriverà a essere caricato tutto. Pronto? Sì?
Senti, stavo ascoltando la radio, però adesso non la sento più perché sono in automobile, no?
Sì.
Mi puoi dare l'indirizzo del sito dove c'è l'educazione cristiana e la
la manipolazione mentale? Ma guarda che se tu trovi, se tu cerchi Gesù di Nazareth e l'infamia umana, ci trovi il link.
Allora, Gesù di Nazareth?
L'infamia umana.
Gesù di Nazareth e l'infamia umana.
Esatto, tu vai su Google, scrivi sì, Gesù di Nazareth e l'infamia umana e trovi le pagine. Da lì salti alle prime pagine e trovi il link per arrivarci. Oppure prova con educazione cristiana dei figli, però non so in che posizione sia in Google.
Benissimo, adesso me lo scrivo. Educazione cristiana
dei figli.
Educazione cristiana dei figli.
Oppure Gesù di Nazareth e l'infamia umana e lo trovi.
Gesù di Nazareth,
l'infamia.
Ti ringrazio.
Grazie a te, ciao.
No, c'è questa ricerca ormai in internet delle pagine nostre che stanno effettivamente schizzando in alto. E il film La Passione ha portato centinaia di persone a vedersi le pagine di Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e centinaia di persone a leggersi i commenti e ai 10 comandamenti della Bibbia, che non li ho ancora fatti, li farò anche qui in radio prima o dopo, però c'è già su internet, e a leggersi l'amore cristiano e crocifissione. Per cui adesso ci sono alcune centinaia di persone che conoscono Ermia. Credo che non sia mai successa una cosa del genere. Cioè, centinaia di persone sanno che Ermia è stato crocifisso come un eroe, e che i cristiani hanno scopiazzato in realtà il suo eroismo. io non sono d'accordo con quel tipo di eroismi, chiamiamocelo subito, però è fatti suoi, cioè è lui che ha deciso di comportarsi
bene, è una sua scelta di conseguenza, cioè, ma non credo di avere né dogma di fede, esatto, né obbligo di fede.
Giustamente Aristotele, sia perché lo conosceva come persona, sia perché indirettamente era un suo parente, non so se avesse Socrate sposato suo nipote o sua figlia adottiva, e ne ha preso il suo esempio di persona, per costruire il concetto dell'arete, cioè della virtù della Grecia, che poi divenne anche la virtus romana, che sono dei concetti fondamentali. Però Ermia fu torturato e venne sospesa a tortura dal re, che si impressionò da quanto lui resisteva. In realtà Ermia era un filosofo. Vi ricordo che la filosofia di quei greci portava a separare se stessi dalla ragione, cioè all'indifferenza. Ci sono dei concetti precisi, adesso non me li ricordo più. Comunque portava a degli stati psichici abbastanza precisi. Ebbene, Ermia praticamente si staccò dalla tortura, e la tortura non aveva più nessun effetto, per cui venne fermata la tortura, e il re persiano, Ermia era d'accordo con Filippo il Macedone per attaccare la Persia, tanto per essere chiaro, e il re persiano chiese cosa desiderava, ed Ermia disse: dite ai miei amici che mi sono comportato con onore. Questo fu l'unica cosa, e Ermia venne poi crocifisso e morì crocifisso. Naturalmente è morto da persona nobile, cioè da grande persona, ma aveva anche uno scopo, cioè lui aveva un'alleanza con Filippo il Macedone da salvare a tutti i costi, per cui non è che ha fatto il martire perché tanto faceva l'agnello sacrificale, no, lui praticamente è morto, non si è salvato la vita, che forse poteva salvarsela, ma per salvare quelli che erano i piani di attacco di Filippo il Macedone alla Persia, per cui non è che l'ha fatto così perché tanto io mi sacrifico. Per lui questo attacco era importante in questo senso, no?
Sì, ma poi tra l'altro, cioè, non è diventato un modello comportamentale, era la sua scelta, esatto. Era un gesto eroico, come eroe è stato ricordato e veniva proposto, ma non veniva imposto alle altre persone di comportarsi nella stessa maniera, cioè si esaltava l'eroismo di quella persona, cioè nel senso che si esalta nel mito Ercole, ma non dico che tutti devono essere come Ercole, cioè logicamente Infatti. Si esaltano anche altre divinità. E di conseguenza questo diventa sempre perché esistono più modelli comportamentali, più archetipi, ma nessuno di questi viene fatto perché l'ha voluto Dio, ma è stata sempre la scelta dell'individuo, cioè Ernie ha scelto liberamente di compiere così, di conseguenza va la capacità dell'individuo di fare le scelte che ritiene giusto.
C'è anche un altro discorso che con Ermia è più logico, mentre nei Vangeli non funziona assolutamente, ed è il fatto del tradimento, cioè Ermia viene tradito perché viene chiamato fuori dalla città con il tradimento, cioè con discorsi di parlamentare eccetera, ma è logico, perché altrimenti i persiani avrebbero dovuto dare l'assalto alle mura della città, cioè avrebbero dovuto attaccare la città per prenderlo, mentre invece nel Gesù di Nazareth il tradimento non ha nessun senso, perché era sempre là, cioè letti i Vangeli dice sempre là, che serve che lo tradisse per e lo conosce tutti. Per cui non ha nessun senso il tradimento di Giuda a Gesù di Nazareth, è una semplice invenzione per dire alle persone sottometiti, cioè dite sì fedele a me, fa quel caso che mi voglio, insomma. Mentre invece in Ermia il tradimento ha un senso, cioè chiamarlo fuori dalla città per poterlo prendere, insomma. Cioè, in effetti è stata una cattiva scoppiazzatura da parte degli evangelisti, ma veramente una cattiva scoppiazzatura. E su internet voi trovate tutto. Francesco, raccontiamo qualcosa di internet. Raccontiamo che per il sesto mese consecutivo con i miei parametri ho superato abbondantemente le 6.000 pagine aperte, ma a un certo punto da 6x6 fa 36.000 pagine aperte in 6 mesi, cioè non so, non mi spiego, insomma, è un successo planetario.
Sì, no, ma infatti a parte i siti internet che funzionano bene, poi internet rimane sempre la possibilità di verificare, di conoscere, di documentarsi.
Sempre alto flusso in ascolto della radio che abbiamo, del Radio Live, che è raggiungibile dai siti, sempre alto l'ascolto anche di, vi ricordo che questa trasmissione va in diretta in internet, e sempre alto lo scaricamento delle trasmissioni in MP3 che Franco mette naturalmente nel gruppo Paganesimo, e adesso usiamo anche il gruppo Filosofia perché non ci sta tutto, per cui fate un po' voi. Pronto?
Ciao, sto attento. Cristo per me non è mai esistito, perché dei soprove che sia esistito non esiste niente. A questo punto qua, poi che hai inventato tutto,
E già inventa tutto.
Ma secondo me sono perfettamente d'accordo. Oppure se io ho detto qualcosa, io ho talmente manipolato che deve funzionare a devastare le menti umane.
Ovvio. 2600 anni chi fa lavaggio del cervello.
No, ma sto attento. Se un Dio che ha fatto l'uomo e la donna, oppure chi ha creato l'uomo e la donna, Darwin o chiunque sia, che ha detto chi si mette insieme? Chi è che ha inventato il prete? No, dimmi, chi si ha inventato il prete?
È una degenerazione, esistono tante barattine.
Guarda che il sacerdote ha una derivazione dal sumero antico che significa prostituta.
Ecco, va bene, ma a questo punto qua, uno che va contro è la natura umana di procreare. Lei è un capo, insomma.
È un capone.
Che decide che contro la volontà di una entità superiore che sapeva bene chi che sia, già che è natura, che dice che uno vada a copiarsi perché il mondo va avanti. Questo decide di frustrarsi. Questo qua sotto di Uco ha saputo che concluda cosa. E che sono dei sudditi perché io le ho preso e che vado prima o no.
Va bene.
Questa è la realtà.
Ok, ti saluto per arrivare a dire.
Ciao. Va bene,
ciao, bello. Ciao.
Niente, chiudiamo qui la trasmissione.
Due cose, io ricordo due cose importanti, che è partito il referendum per la raccolta di firme per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, perciò chi ha buona volontà, chi ha intenzione di fare anche questa battaglia per i diritti individuali, vada a firmare per il referendum, e voglio ricordare la grandissima manifestazione negli Stati Uniti in favore della difesa del diritto di aborto, che è stata la dimostrazione come a livello mondiale il monoteismo in tutte le sue varianti, tutte le sue salse, è sempre un problema per i diritti delle persone, degli individui, dei popoli. Ciao a tutti e ci sentiamo giovedì.
Vado con la pubblicità, ciao.